La versione di Oscar, di Oscar Giannino.
Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, grazie per l'ascolto diretto in podcast da Oscar Giannino in questa assolatissima, mamma mia, troppo sole, assolatissima Milano, e lo dico apposta per litigare con chi è in regia, che ovviamente essendo donna del sud dovrebbe 700 gradi almeno, e... però detto tutto questo, di che cosa parliamo oggi? Oggi andiamo avanti nella nostra azione di servizio pubblico, perché questa settimana delle diverse commissioni parlamentari d'inchiesta che a fine legislatura hanno consegnato le loro relazioni, ecco, torniamo al lavoro di una di queste, e abbiamo parlato di quella della Moby Prince, avete visto poi sui giornali proprio oggi, sui maggiori quotidiani, uscire articoli su quella puntata che molti di voi ancora continuano a scrivermi per le risultanze della commissione parlamentare d'inchiesta della Moby Prince. Abbiamo visto altre due e oggi andiamo alla relazione nella quale la commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite commesse, connesse al ciclo dei rifiuti, quindi commesse anche al ciclo dei rifiuti, e sugli illeciti ambientali che sono correlati. E questa è la denominazione generale della commissione parlamentare d'inchiesta, che si è occupata in una relazione che trovate negli atti della Camera, particolarmente rivolta a fare il punto, a censire e a tentare di interpretare un fenomeno in particolare, e cioè l'estensione in questi anni di incendi all'interno degli impianti di trattamento o delle superfici degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti. E poiché noi siamo, anche per letteratura popolare e immaginario popolare, perché la cosa colpì molto, sempre alle prese con la grande coda della terra dei roghi in Campania, in provincia di Napoli, di Caserta, che però è oramai anni e anni fa ed è un fenomeno che poi si è significativamente ristretto grazie al contrasto che gli è arrivato addosso, in realtà ci occupiamo molto meno di un fenomeno che ha assunto delle dimensioni e delle proporzioni tali da suscitare interrogativi, perché quando si tratta di un fenomeno di un'ottantina di incendi all'interno degli impianti o nelle superfici degli impianti, impianti di diverso tipo, smaltimento, stoccaggio e così via, la domanda diventa: caso, semplici difetti di manutenzione o errori da parte degli operatori negli impianti, oppure invece siamo in presenza di un dato che deve porci un problema di ordine generale? E il problema di ordine generale è: c'è chi ha organizzato, guida, dirige reti locali o sovralocali di crimine collegato a questo tipo di attività? Perché, per come, cosa ci può ricavare? Ecco, queste sono alcune delle domande di fondo a cui risponde questa relazione. È una relazione naturalmente fattuale, nel senso che la base è quella di censire oltre 260 eventi dal 2014, 2015, 2016, partendo da quello che si sa, cioè dalle descrizioni che vengono fatte nel database dei vigili del fuoco, delle autorità che intervengono, vedere chi e come e se naturalmente si è incardinata poi una procedura giudiziaria, e però qual è anche la percentuale in cui la procedura giudiziaria resta nei confronti di ignoti, e questo significa che non ne sappiamo nulla. Allora, per parlare di questa faccenda, che è un punto delicato in un paese che in troppe realtà non ha chiuso il ciclo di trattamento industriale dei rifiuti, tanto per cominciare a ricordare Roma, ecco, per esempio, tanto per dirne una, dove la città tratta un poco più di un decimo del 1.700.000 tonnellate che produce annualmente, tratta nel senso, perdonate, si occupa fino alla fine della chiusura del ciclo, tutto il resto viene ceduto a terzi o esportato. Ecco, ci sono vastissime aree d'Italia in cui non chiudere il ciclo comporta appunto problemi di questo tipo, e c'è chi ne sta approfittando. Allora, là abbiamo la Presidente della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, Chiara Braga, buon pomeriggio e grazie di essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
È un'autorità indiscussa in questa come in altre materie, di fronte alla quale io mi prostro come sempre quando viene in trasmissione, Jacopo Giliberto, del Sole 24 Ore. Jacopo,
buon pomeriggio.
Già la voce, cioè io sembro una papera e non un attore, ma non è possibile. Per radio parti in vantaggio, Jacopo, già pure in iscritto, insomma, bocciato su tutta la linea. Non, mi permetto con Jacopo questa volta perché lui non si offende, infatti sta sorridendo anche se voi non ci credete a causa. Allora, Presidente, innanzitutto grazie al lavoro che avete fatto. Io partirei, a dire la verità, dalle conclusioni, cioè la domanda col vostro lavoro, lavorando su ciò che si sa delle caratteristiche degli eventi e ciò che è stato possibile a voi, anche per i poteri che avete, attingere dai procedimenti giudiziari, c'è davvero l'orma indelebile o sospettabile di una o più grandi interessi criminali dietro questa faccenda oppure no?
Ma intanto grazie a voi che ci date modo di raccontare e anche parlare dei risultati di questa indagine che ci ha impegnato nel corso di questo anno.
Sai, io sono dell'idea che le commissioni parlamentari, soprattutto quelle appunto indagini che di solito rimangono lì per pochissimi sì. Altri lavori, mentre invece credo che sia una delle funzioni fondamentali, il potere ispettivo parlamentare, la gente secondo me dovrebbe sapere di più, punto, tutto qua.
Sono d'accordo, bene. Intanto provo a rispondere alla sua domanda. Direi che non è solo questo, e forse non è neanche il dato più significativo che emerge da questa relazione. Sarebbe in qualche modo limitativo parlare di criminalità organizzata. Quello che è certo è che questo che noi abbiamo letto come un fenomeno, quindi non come una semplice sommatoria di singoli casi, che come ha ricordato nell'introduzione ha raggiunto anche una dimensione considerevole, mostra alcune carenze nel sistema, diciamo così, della chiusura corretta del ciclo dei rifiuti, che va a delineare una sorta di zona grigia nel quale l'illegalità o i comportamenti illeciti trovano uno spazio di azione. Anticipo alcune considerazioni. In molti casi che noi abbiamo analizzato, una nota metodologica che mi pare importante, noi abbiamo ricostruito il nostro monitoraggio su scala nazionale fondandoci su due elementi: i dati che ci hanno fornito le ARPA, le Agenzie per la Protezione Ambientale, con
quella regionale,
lavoriamo,
certo.
Esatto, quindi episodi che risultavano noti, che avevano visto un interessamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale proprio per le ricadute diciamo inquinamento o comunque di impatto sulle specie ambientali. A partire da questa prima ricostruzione di casistica abbiamo chiesto alle procure territorialmente competenti di fornirci delle informazioni in ordine a quale tipo e se fossero state svolte delle indagini e con quali esiti processuali. Quello che emerge è ad esempio un dato di distribuzione territoriale piuttosto significativo. Il 47,5% di questi episodi riguarda le regioni del nord del paese, quindi una inversione di tendenza rispetto a un fenomeno totalmente diverso come quello degli incendi nella Terra dei Fuochi e che va a colpire quei territori, quelle regioni dove la presenza di impianti è più alta.
Esatto.
E dove vanno anche a come dire, indirizzarsi i flussi di materia spesso derivanti dalla raccolta differenziata. Non dimentichiamoci, e lo sapete benissimo, ne avete parlato tante volte, che in questi contesti, in alcuni contesti territoriali, in particolare le regioni, alcune del centro, del sud, abbiamo parlato di Roma in tante occasioni, la carenza e la fragilità del sistema impiantistico è un problema e provoca anche il flusso e lo spostamento di quantità considerevoli di materia che vanno a ingolfare o a appesantire alcune strutture. I casi sono molto vari. Certamente possiamo parlare di un fenomeno che noi abbiamo provato a studiare nella sua complessità e rispetto a cui abbiamo provato anche a tirar fuori, a individuare alcuni elementi di necessità di approfondimento dal punto di vista autorizzativo, ma anche dei controlli e anche dell'esercizio dell'azione giudiziaria o di indagine successiva.
Tipo?
Ma intanto che c'è una diciamo necessità di rafforzare il coordinamento tra i soggetti. In alcuni casi le procure non erano informate di questi episodi, pure in presenza di chiaramente dei fenomeni diciamo di incendio o di avvio di episodi di incendio. L'altro elemento è il dato che, come dire, emerge dai dati che ci hanno fornito le procure. gran parte di queste indagini si sono concluse con l'archiviazione, nonostante fosse stato ipotizzato il reato di incendio colposo iscritto verso ignoti. Quindi l'efficacia anche dell'azione di individuazione della causa e della risposta giudiziaria non è stata particolarmente incisiva in alcuni territori, in alcune aree poco omogenee anche dal punto di vista territoriale. Ci sono alcuni aspetti che riguardano anche l'esercizio dei controlli, ad esempio il tema della programmazione o dell'esercizio di azioni di controllo più efficaci sul campo. Sicuramente tutti questi episodi hanno riguardato impianti autorizzati, quindi noti all'autorità pubblica. E nonostante questo, 261 episodi di incendi sono un numero rilevante e abbastanza preoccupante.
Beh, devo dire che poi il Parlamento aveva anche modificato la legislazione penale proprio a seguito della vicenda del tra dei fuochi e così via. Quindi mi pare che però c'è un elemento di riflessione anche su quel tipo di nuova codificazione che entra nell'ordinamento, perché se lei mi dice che risulta inefficace su questo fenomeno.
Però bisogna prestare molta attenzione, perché la norma sulla terra dei fuochi andava a colpire la combustione illecita di rifiuti nel caso di rifiuti abbandonati depositati in modo incontrollato. Quindi parlavamo del fenomeno che ha riguardato in particolare alcune province della Campania. Alcuni dati che noi abbiamo inserito anche nelle conclusioni della nostra relazione, in particolare sulla provincia di Napoli e di Caserta, ci dicono come dal 2012 al 2017, periodo che abbiamo considerato, c'è stato un calo molto significativo di episodi e quindi di azione giudiziaria, anche per effetto dell'efficacia delle norme repressive che sono state approvate. Qui parliamo invece di impianti autorizzati del ciclo lecito di gestione dei rifiuti, dove questo fenomeno degli incendi e dei roghi ci dice qualcosa anche rispetto a una, come dicevo prima, non corretta gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti.
Ma dove il problema sono le responsabilità da parte delle imprese che gestiscono, sono titolari di questi impianti, sulle procedure di sicurezza, sul fatto che sono rimasti indietro negli investimenti, eccetera, eccetera, oppure c'è una convenienza di tipo diverso?
Io credo che, da quello che almeno emerge dalla nostra relazione, le cause sono diverse. Sicuramente ci sono casi di mala gestione di questi impianti, di non perfetta di non perfetto rispetto delle normative, anche di gestione di impianti che, ricordiamo sempre, sono impianti industriali, complessi, soggetti alla normativa antincendi, alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, e in molti casi abbiamo fatto anche dei sopralluoghi di approfondimento, abbiamo preso atto come alcuni elementi non funzionavano perfettamente. In altri casi invece le ipotesi anche di reato, sulle quali in molti casi le procure stanno continuando a indagare, ci dicono come il fuoco, l'incendio, può essere, scusatemi l'espressione un po' così che semplifica un concetto, la soluzione più rapida, più veloce a dei problemi più ampi. È emblematico un caso che è riportato anche nella commissione. Viene programmata una visita, un'ispezione dell'Agenzia Regionale dell'ARPA e il giorno prima scoppia un incendio che va a colpire appunto una quantità molto elevata e eccessiva rispetto alle quantità autorizzate di materia che era stoccata in modo, non perfettamente rispondente alle disposizioni autorizzative. Quindi l'incendio a volte è anche la spia di una serie di altri illeciti o comportamenti illegali che riguardano appunto la corretta gestione di questi impianti.
Che dici, Jacopo, a te che impressione hanno fatto le risultanze di questi lavori?
È stato un lavoro molto interessante. Finalmente qualcuno, faccio i complimenti a Chiara Braga e alla sua squadra di parlamentari, finalmente qualcuno ha preso in mano questa materia così disomogenea e difficile da categorizzare. Io avevo cominciato a seguire questo tema più di un anno fa, accorgendomi insieme ad altri colleghi di questa ricorrenza di impianti in fiamme, casi molto diversi tra loro. Come dice giustamente Braga, i casi sono veramente molto diversi. Ci sono sicuramente delle evidenze di guaio, avaria, incidente, cose che possono capitare in impianti complessi. Ci sono anche dei casi in cui si sospetta l'azione di malavita esterna che cerca di colpire questo tipo di attività, oppure di concorrenza sleale, un modo per liberarsi di un concorrente capace, fastidioso ed efficiente, e questo mandare una squadra di persone che nottetempo dà fuoco agli impianti del concorrente è un modo per che non succede solamente nel settore dei rifiuti. In altri casi...
Anche se però, per esempio, io che seguo più da vicino soprattutto alcune vicende, cioè per esempio quella di Roma, perché mi occupo di AMA e così via, dell'aggiornamento della situazione, di sicuro lì sono proprio fortissimi sospetti da parte della procura che i 2-3 maggiori incidenti su impianti di una città che è in fortissima tensione permanente, beh, quelli siano stati dolosi, voluti da fuori a precise finalità, cioè di
strumentali.
Ecco.
In altri casi possono essere cattiva gestione, modi per liberarsi di materiali che non si riesce a gestire. Una cosa che poi si potrà sviluppare più avanti nella nostra conversazione è il tema del fatto che noi ci stiamo trovando molti più materiali da rigenerare di quanto sia la nostra capacità poi di trasformarle, cioè le nostre raccolte differenziate sono molto più efficienti al di là dei luoghi comuni, sono molto efficienti le nostre raccolte differenziate e riescono a produrre una grande quantità di materiali. Dove li mettiamo? E probabilmente in qualche caso questo è un modo
per smaltirli, diciamo, in maniera un po' impropria.
Per esempio.
Dal punto, lei, l'onorevole Braga, prima diceva, dal punto di vista delle verifiche, i controlli, eccetera, eccetera, ma oggi non dovrebbero essere le agenzie regionali quelle che verificano in maniera costante, sistematica, l'appropriatezza della manutenzione degli impianti e così via, o non hanno le risorse, o bisogna pensare nelle vostre conclusioni a poteri ispettivi di tipo diverso, onorevole Braga?
Ma le agenzie, le ARPA hanno una competenza e infatti nella ordinarietà dei casi effettuano questi controlli. Certamente c'è un tema di rafforzamento del sistema dei controlli e delle agenzie. Ricordo che in questa legislatura è stata approvata una legge, la 132 nel 2016, che istituisce il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Nell'ultima legge di bilancio abbiamo dato la possibilità alle regioni di superare i vincoli che impedivano di assumere nuovo personale per le agenzie, per le ARPA, e questo va nella direzione di rafforzare un sistema di controlli che soprattutto deve puntare ad essere più omogeneo e di maggiore qualità su tutto il territorio nazionale. Non possiamo nasconderci che esistono delle differenze, delle disomogeneità e una esigenza invece di innalzare il livello della qualità e dei controlli. Aggiungo un'ultima cosa, certamente c'è il tema dei controlli della normativa ambientale, ma in molte di queste vicende, soprattutto quelle su cui abbiamo potuto fare un lavoro di maggiore approfondimento che ad oggi ci è impedito dal fatto che la Commissione, diciamo, non può più esercitare poteri ispettivi essendo sciolte le Camere, ma in questa relazione ci sono 5 o 6 casi di approfondimento, ci siamo accorti come molte volte queste vicende si intrecciano con situazioni societarie particolari, con questioni che riguardano la dotazione di polizze fideiussorie, di assicurazioni. Insomma, diciamo, il sistema è abbastanza complesso e articolato, e guardare questi episodi nella loro, come dire, complessità, appunto, ci aiuta anche a cogliere altri elementi di fragilità di questo sistema. Non è soltanto il tema dei controlli rispetto alle normative ambientali, ma anche ad esempio degli aspetti più di carattere societario, finanziario.
La fermo un secondo per fare una domanda a Jacopo Giriberto, perché i casi che voi avete approfondito nella vostra relazione sono 3 casi che riguardano parti e vicende diverse della Lombardia, uno nel Bresciano, uno a Pavia e uno fuori Milano a Cinisello, un caso in Veneto, Treviso, uno a Roma e uno in Campania. Però la domanda che faccio a Jacopo Giriberto, che segue questo settore metodicamente nel tempo, è: c'è, possiamo dire oppure no, che esiste un tema generale che riguarda la solidità, credibilità, di una percentuale un po' troppo elevata rispetto agli altri settori di operatori che stanno in questo business e che sono un po', per farlo capire all'ascoltatore, un po' borderline rispetto a quello che dovrebbe essere il rigore, la precisione, la solidità finanziaria, la dotazione di capitale, la posizione del patrimonio, la posizione dei debiti con le banche e così via. Perché a volte nelle vicende che riguardano appunto i casi più eclatanti appaiono, per così dire, delle imprese e dei personaggi che le gestiscono in maniera molte volte anche incrociate con interessi analoghi in altre regioni, che appaiono non proprio in linea con quello che dovrebbe essere, diciamo così, il pedigree di un imprenditore in un segmento di mercato in cui gli obblighi, come è ovvio, di tipo regolatorio, di prescrizione di norme di sicurezza, per evitare che ci siano prodotti di risulta che a propria volta sono fortemente inquinanti e che vengano rilasciati in queste condizioni con diossine e altri composti che sono naturalmente molto 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 aggressivi. Esiste un problema in questo segmento di impresa come quello che ho descritto, secondo te o no, Jacopo?
Non voglio generalizzare. Io penso che il settore della gestione tecnologica dei rifiuti abbia alcune componenti tradizionalmente che provengono da altre categorie, da altri settori di impresa che posso immaginare abbiano delle tradizioni diverse. Sto pensando al tipicamente molte piccole imprese di trattamento dei rifiuti derivano dal segmento dei trasporti, sì, dei camionisti, dei padroncini, che è un settore che ha delle figure meravigliose, però ha anche delle presenze, come in ogni settore, delle presenze più facili all'abuso. Però non penso che, come può essere i negozi di alimentari, le pizzerie, i trasportatori di rifiuti, i gestori di impianti, le finanziarie, le società finanziarie, sono tutti settori di attività nel quale comunque c'è una costante, secondo me, di imprese più, come dire, più agili, meno attente alle regole, come nella categoria che io disonoro, quella dei giornalisti, anche nella mia categoria.
Cioè, ci sono quelli bravi come te e poi pazzi come me, hai perfettamente ragione. Adesso andiamo in una prima pausa per vedere cosa succede in borsa, un po' di pubblicità e poi torniamo sempre con l'onorevole Braga, presidente della commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, e sul nostro grande Jacopo Giliberto.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar.
Eccoci qui tornati, cari ascoltatori del 24, questa puntata di oggi con cui continuiamo il nostro viaggio nell'approfondimento delle relazioni affidate al Parlamento a chiusura dei lavori, visto che si vota dalle commissioni d'inchiesta. Oggi stiamo parlando di questa commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, e che ha in particolare considerato questa relazione sul fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, un fenomeno che quantitativamente è diventato importante, cioè stiamo parlando di 80 casi in media l'anno, ben concentrato nelle regioni che ovviamente hanno una maggior densità questo tipo di impianto, e abbiamo visto che c'è sicuramente un grande problema, cioè la percentuale di incendi di questo tipo che andranno prescritti per mancanza proprio delle più elementari piste su cui procedere le indagini è molto elevato, superiore al 40%, e allora molti interrogativi restano aperti da questo punto di vista. Posso chiedere all'onorevole Braga, visto che il percorso su cui si inoltravano i vostri lavori è appunto quello della chiusura del ciclo del trattamento dei rifiuti in maniera corretta, ma su quello poiché mi pare uno dei problemi fondamentali nel nostro paese per uscire da cosiddette emergenze, che non sono emergenze, perché se abbiamo parti del paese in cui da decenni siamo in quelle condizioni, non è un'emergenza. Su quello, l'ultima legislatura vi ha consentito di fare passi avanti, secondo lei, oppure no?
Ma io penso che dal nostro osservatorio, che è quello appunto di una commissione d'inchiesta, possiamo dire di avere certamente contribuito con questa relazione, ma penso a una delle più significative che abbiamo approvato recentemente, quella su Roma Capitale, sul Lazio, che abbiamo approvato prima di Natale, dove si trovano circostanziati una serie di dati obiettivi che, diciamo, spiegano molto della situazione di pseudo-emergenza, come giustamente
in
questo periodo.
L'emergenza decennale non è un'emergenza.
Non può essere definita emergenza, esatto. E dicevo che noi dal nostro osservatorio, come dire, abbiamo certamente contribuito a dare elementi obiettivi rispetto ai quali sostenere la necessità di far fare un grande passo in avanti al nostro paese sul tema della capacità di programmare e di realizzare infrastrutture per chiudere correttamente il ciclo dei rifiuti. Penso a delle situazioni che abbiamo studiato, approfondito. La mancanza di scelte nel corso del tempo ci consegna delle situazioni di tale fragilità nelle quali anche l'attività illecita o comportamenti illegali relativi, diciamo, a attività di criminalità più o meno organizzata, diciamo così, trovano uno spazio che non può più essere tollerato. Quindi in questa legislatura sono stati fatti dei passi in avanti in termini di obiettivi. Alcune norme che sono state contenute nel collegato ambientale, ad esempio, hanno dato un impulso al tema della transizione del nostro modello economico verso il modello di economia circolare. Sappiamo che nelle prossime settimane arriverà la proposta definitiva europea, alla quale poi dovremo adeguare nel recepire le direttive anche il nostro sistema normativo, no? Più recupero di materia, più recupero di energia e superamento in tempi relativamente rapidi di quello che è il conferimento in discarica, quindi una corretta chiusura del ciclo anche qui della materia e dei rifiuti. Altre norme sono state approvate, tentate ad esempio di approvare e di certamente approvate e tentate di realizzare, anzi meglio, penso al famoso articolo 35 sullo sblocca Italia, tanto contestato, ma in fondo quello richiamava a un'esigenza di programmazione dei territori, delle amministrazioni regionali e locali, e anche dello Stato su alcuni tipologie di impianti.
Questo punto preciso, che è quello che è alla radice dei casi territorialmente più vasti e per quantità anche di materiale generato, il cui ciclo non si chiude, e per quanti percentuale a quel punto di rifiuti indifferenziati che vanno in discarica. Metto insieme questi tre indicatori, che sono, diciamo, tre degli indicatori più allarme rosso, ecco, però nei casi più significativi in Italia, una delle origini è sempre di tipo ordinamentale, perché ci troviamo quasi sempre in presenza di una grande conurbazione che ovviamente nei decenni non ha affatto pensato a una programmazione industriale, e magari aveva anche le condizioni finanziarie della propria municipalizzata del trattamento raccolta rifiuti che impedivano di farlo, ma comunque non lo hanno fatto, non hanno un piano industriale tutt'oggi per chiudere il ciclo, e a quel punto il problema ordinamentale diventa: caro presidente della regione, giunta regionale, come la mettiamo? Perché io vorrei questo e quello, però naturalmente questo non lo realizzeremo nel nostro territorio di area di comune oppure di città metropolitana, e a quel punto il presidente della giunta regionale, per comprensibili ragioni che possono avere a che vedere con il bilancio totale degli impianti presenti o già decisi nel prossimo futuro, oppure siamo nel mondo reale, con il colore politico della propria giunta rispetto a quello del sindaco e della grande città, e lì la faccenda si blocca. Cioè, adesso, obiettivamente, un pezzo del problema di Roma e del Lazio è anche questo qua. Lo si può negare, circoscrivere, ognuna delle due parti può sostenere non è vero, però un po' è vero. Allora, su questo, a quel punto le chiedo di esprimere un'opinione personale, come politico che si occupa di questo, onorevole Braga, lei non pensa che lì ci siano competenze da redistribuire, perché altrimenti gli impianti non si fanno mai?
Ma io Più che competenze da restribuire, mi pare che ci siano responsabilità alle quali adempiere. Noi abbiamo, sulla questione di Roma e del Lazio, come le dicevo, fatto un lavoro di serissimo approfondimento, peraltro condiviso da tutta la Commissione, approvato all'unanimità. E lì emerge come la specificità della situazione di Roma Capitale, che è l'unica realtà della regione a non essere autosufficiente nella gestione del ciclo dei rifiuti, è un elemento, diciamo, insuperabile, di criticità insuperabile. Ora, io, diciamo, veramente cerco di essere più laica possibile, ma è di questi giorni la notizia che Milano, che viene da anni, diciamo, di politiche virtuose, quindi non solo dell'ultima amministrazione, ha un risultato del 50% di raccolta differenziata, unica città europea sopra il milione di abitanti a superare la soglia, diciamo, del 50%. Nell'attuale previsione dell'amministrazione capitolina si vede una previsione di arrivare al 70% di raccolta differenziata nel 2021, come attraverso una serie diffusa di microimpianti di raccolta differenziata, diciamo, che è abbastanza poco credibile pensare che si possano realizzare nell'arco di 3 anni. Allora, al netto della criticità e della difficoltà della situazione di Roma, io penso che si sia arrivati al momento delle scelte da compiere, anche con una sana dose di realismo, per cui il rimpallo di responsabilità va bene fino a un certo punto, poi bisogna però arrivare ad una e anche avere, come dire, la capacità di misurarsi con le prove e la responsabilità del governo, perché, diciamo, con la riduzione giustissima della produzione dei rifiuti, con il compostaggio di qualità, con micro isole ecologiche nei quartieri, credo che non si risolva questa situazione critica strutturale di Roma se non individuando chiaramente, con atti concreti, anche le scelte di impianti che devono essere realizzati nella città.
Ecco, qui ci spostiamo su un altro problema, Jacopo, perché se andiamo a vedere i dati del grande rapporto che l'ISPRA fa ogni anno sul settore dei rifiuti nel nostro paese, insomma, c'è di solito nel primo capitolo, dove c'è la comparazione internazionale, dove siamo arrivati rispetto agli altri grandi paesi europei, una cosa che disturba molto chi ha obiezioni ideologiche forti a quel tipo di impianti. Però che cosa si vede in sintesi? Si vede che i grandi paesi nord europei che hanno la differenziata a punteggi più elevati rispetto al totale dei rifiuti prodotti sono anche quelli, naturalmente, che utilizzano meno le discariche, e noi invece siamo esattamente al record opposto, ma sono quelli che utilizzano in maniera massiva l'incenerazione, e su quello in Italia invece abbiamo delle fortissime obiezioni di tipo, io dico ideologico, naturalmente chi ce l'ha mi dice che l'ideologo sono io, tu come la pensi?
Sicuramente l'inceneritore, vogliamo chiamarlo con l'eufemismo di termovalorizzatore?
No, io no, perché tanto per far capire.
L'inceneritore non è la soluzione più bella, più elegante, la migliore, però è quella che oggi, con le nostre tecnologie, con la nostra quantità di rifiuti che raccogliamo e dobbiamo destinare alla rigenerazione, oggi è la salvaguardia del sistema rifiuti. Ci sono dei sistemi migliori, ovviamente, non hanno le capacità tecnologiche e dimensionali per risolvere il problema, anzi probabilmente in molti casi sarebbero un aggravante del problema. Un'altra soluzione molto interessante, che terrorizza molto le persone che vi si trovano attorno, è l'utilizzo nel forno di cementeria, nei cementifici, in sostituzione del pet coke, cioè il coke, carbon coke ricavato dagli scarti della raffinazione del petrolio. Dal punto di vista ambientale è molto meglio bruciare nel forno di cementeria del polietilene, che quando brucia sviluppa etilene, cioè alcol praticamente purissimo. Chiedo scuse chimici, l'etilene non è alcol, è solo per farci capire tra noi che ne sappiamo poco, sviluppa sostanze purissime, si brucia carta, si brucia legno, probabilmente dal punto di vista ambientale non è la cosa più bella che si possa ottenere, tuttavia è sicuramente meglio che bruciare il carbonaccio ricavato da ciò che residua.
E questi sono solo esempi di alcune delle ragioni di fondo che poi rendono popolarmente forte le ragioni dell'opposizione agli impianti di cui avremo bisogno. Allora, un'altra pausa per vedere il traffico e poi torniamo su un altro aspetto, quello Jacopo aveva iniziato ad accennare sull'inizio della trasmissione. Ma noi stiamo diventando bravi, ma poi alla fine che fine fa questo, tutte queste materie che siamo bravi a recuperare? Tra poco, tanto strada.
SUV Toyota Hybrid, la scelta inevitabile, vi presenta la versione di Oscar.
Eccoci qui, siamo di nuovo in onda per parlare di questa relazione finale della commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. In particolare però questa è la parte del lavoro finale in cui si è affrontato il tema dei roghi, degli incendi negli impianti, e ne abbiamo visto insomma i numeri, le ragioni, eccetera eccetera. No, non c'è un vasto disegno criminoso di una grande mafia, però ci sono molte cose da mettere insieme e in fila, perché il problema è che questo diventa una delle classiche espressioni patologiche comunque di un paese in cui troppe parti il ciclo di trattamento dei rifiuti non è chiuso, per ragioni industriali, non solo, per ragioni politiche anche, per ragioni ideologiche pure, però bisogna che su questo ci diamo una svolta. Però Jacopo, e noi diventiamo bravi a recuperare materiali e contemporaneamente poi succede una cosa che è diventata sempre più un fenomeno continentale che non riguarda solo noi.
La Cina, il caso Cina, è molto interessante perché i cinesi, con la loro evoluzione tecnologica che li sta portando sempre più vicini a comportamenti, a cicli industriali, a standard tecnologici, sempre più vicini a quelli che usiamo noi, sta cominciando a riciclare, sta cominciando a raccogliere, sta cominciando a produrre in modo più evoluto e quindi ha meno bisogno dei materiali che noi raccogliamo e che fino a qualche mese fa mandavamo a navi intere a riciclare in Cina quando avevano una fame bestiale.
Cioè non importano i nostri rifiuti?
Molto meno, solo selezionatissimi, solamente stracertificati, mentre la grande quantità di carta, plastica che noi, e metalli che noi raccogliamo nelle campane stradali o nei cassonetti condominiali o domestici, non ne hanno più bisogno. Noi continuiamo a raccogliere e loro non consumano quanto noi vorremmo. Ed era il nostro salvagente, la nostra via d'uscita per un mercato del prodotto rigenerato che in Europa è ancora piccolo. Che cosa succede? Succede che, a cominciare dai tedeschi, grandissimi raccoglitori di rifiuti riciclabili, e buoni anche riciclatori, ma non come noi italiani, buoni riciclatori, i tedeschi hanno queste enormi quantità di materiali e adesso non sanno più cosa farsene e cominciano a invadere gli impianti di mezza Europa, ampiamente incentivati i tedeschi, invadono gli impianti di mezza Europa, gli impianti di riciclo, con le loro plastiche, le loro carte, i loro vetri e così via.
Cioè inizieremo a rimbalzarceli tra di noi in Europa, perché i cinesi sono diventati più bravi e non vogliono la nostra roba. Cioè.
È già cominciato, e in alcuni casi di questi incendi rilevati dalla commissione
si trattava di smaltire anche questo.
Si trattava di smaltire questo sovrappiù che non si riesce più a piazzare.
Quando Jacopo Giriberdo dice che siamo diventati bravi, naturalmente non è mai abbastanza fino a che non si raggiunge il 100%, cioè, i dati che dà sono effettivamente, immagino che molti di voi non li conoscano e forse resteranno pure stupiti, nel senso che in Italia oramai il 71% del vetro e l'83% della plastica immessi al consumo tornano al riciclo, e sono percentuali comunque molto 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 significative.
A titolo d'esempio, noi più della Svizzera, siamo dei riciclatori di plastica più forti della Svizzera. Attenzione, l'Italia, povera di materie prime da millenni, rigenera, cioè il ferro, il metallo viene rigenerato dagli etruschi a Populonia.
I grandi gruppi siderurgici, molti dei quali, non quelli pubblici che hanno tutt'altra storia, sono la storia della prima accumulazione del capitale industriale e fisico, no? Dello Stato, i grandi gruppi siderurgici pubblici, ma moltissimi gruppi siderurgici privati nascono da raccoglitori di rottami di ferro dopo le guerre, dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale. Questa è la storia della siderurgia italiana, esattamente come dicevi tu, quindi una versione povera ma che poi diventa capace di ascendere nelle catene del valore. Ma questa faccenda cinese è avvenuta con una rapidità tale da mettere in crisi anche flussi Stati Uniti, Europa, eccetera eccetera. Non era una cosa che si poteva in qualche maniera pensare di tra virgolette, visto che sono cinesi, pianificare insieme con esiti meno traumatici nel breve tempo?
È possibile, ma la Cina, sappiamo, si muove secondo i suoi criteri, certo, le sue logiche, e non ascolta molto il mondo di fuori, al di là della Grande Muraglia, che è un mondo sconosciuto e barbarico per loro.
E quindi avremo questo problema aggiuntivo. Questo significa che dobbiamo dotarci di una capacità addizionale derivante da questo problema, che va al di là della chiusura del trattamento del ciclo dei rifiuti che produciamo in Italia.
E certamente dovremo avere più impianti di rigenerazione. In Italia ne abbiamo ottimi, sto pensando a Montello, sto pensando alle aziende del Mezzogiorno. In Campania ci sono degli impianti, a dispetto di quello che si dice su Napoli e la Campania, ci sono degli impianti come quelli di Diana e così via, che sono formidabili, tecnologicamente molto avanzati, e riciclano la plastica. Il problema è che non c'è poi il mercato a valle, cioè chi compra i beni rigenerati, e purtroppo non c'è ancora, ci vuole tempo per generare questo mercato di plastica.
Dallo stesso pezzo, visto che hai citato la plastica, adesso dico una cosa che al nostro ascoltatore lo fa in generale pensare che siamo matti e pagati. Leggo una tua aurea frase: le materie plastiche sono per tanti versi un toccasana ambientale.
A dispetto di quanto si pensa abitualmente, le stesse cose che facciamo con la plastica, se le facessimo con altri prodotti, avremmo un impatto ambientale molto 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 più alto. Il caso, è stato fatto un'analisi sul caso dei sacchetti della spesa realizzati col cotone, quindi cotone OGM che richiede grandi quantità di acqua e fertilizzanti, e poi i cicli, le campagne antiparassitarie e così via, e poi tutto il ciclo di produzione. Il cotone, dal punto di vista ambientale, ha un impatto più alto rispetto a una plastica riutilizzata.
Ecco. Però questo ci dà l'idea dell'importanza di riciclare al di fuori delle ideologie e delle prevenzioni. Credo che questo dovrebbe essere uno dei segmenti su cui, tra l'altro, la strategia energetica nazionale, che deve diventare nel prossimo Parlamento piano energetico nazionale, diventa vincolante, è una delle maggiori scelte che deve fare il nuovo Parlamento, anche se non ne sentite parlare praticamente in campagna elettorale, se non attraverso velleitari annunci di uscita totale dal petrolio e così via. Però questo aspetto e questo segmento dell'industria è un pezzo anche della strategia energetica nazionale e del piano energetico nazionale che il prossimo Parlamento dovrà assumere come una delle decisioni più importanti. Onorevole Braga, lei si ricandida?
Ma
no, come
diciamo,
mai?
Non... Tenderei a dire di sì.
Tenderebbe a dire di sì. Non è mica una domanda impropria. Poi naturalmente lo scopriremo quando saranno depositati i candidati. Esatto. Però io semplicemente lo dicevo perché mi auguro che chi si è occupato in maniera tecnica di queste faccende, è ovvio, sì, c'è il turnaround, si può tornare a casa quanto volete, però è anche vero che le competenze tecniche, una volta che si maturano, bisognerebbe poi non proprio considerarle come un peso aggiuntivo, perché sono un valore aggiunto in politica. Quindi grazie al lavoro che avete fatto, abbiamo tentato di darne conto, e grazie a grande Jacopo che, come avete capito, tifa plastica ma rigenerata. Oh, viva Radio 24, Jacopo Giliberto.